Radio Spazio, la voce dal Friul, ha presente Gialle Copasse. Idei sa confront sul Friul di Bue. Una trasmissione di Federico Dei Ros.
Un saluto a tutti, ben arrivati a Gialle Copasse. Io ho il piacere di presentarvi un progetto che è nascuto all'ambito del percorso scolastico al Zanun. E che mi sa me un evore interessante, perché questa è un mood anche di poni attenzione, di studiare, di esplorare le ricchezze dal proprio territorio e di farlo proprio in tai termini di recupero di che sono i valori storici, artistici e culturali. Al centro di tutto è il cimitero, una roba chiesta a onde strane, ma i cimiteri avrei detto anche un look di cidino, di silenzio, si dice partalian, e di riflessione su temi una vuole importanza che sono le as alla nostra vita e alla nostra morte. Però dite chiesti i cimiteri sapono di avere un valore proprio come monuments o come ricchezze culturali che hanno tanti a livello internazionale, assunta anche i progetti, gli reis che valorizzano questi patrimoni. E questo val per buona parte anche per il cimitero di San Vit, che è il cimitero ufficiale di Udin, che è nascuto a inizi del 200, che è uno dei più antichi o dei più vecchi a livello italiano. E dunque due classi quinte, 42 studenti e studenti, insieme con la loro docente Laura Chinellato, che è docente di art e territori, e insieme anche a Luca Roncadin, che è docente di telematiche, hanno fatto un progetto che valorizza al dopre la potenzialità tecnologiche e di comunicazione che hanno soffrito in proprio delle nuove tecnologie. Chi sta fa spada al progetto che si chiama Art Web in Tour, e noi vengono tutti e due docenti che studi con noi, ordo il benvenuto, e insieme viene la professore Gabriella Bucco, che è storica dall'art e che ha accompagnato questo percorso proprio e anche data a questi studenti anche le notizie fondamentali per capire troppo importante che è questo monumento di Udin. Allora intanto us due gli benvenuti e il benvenuto. E subito alla professore Chinellato di domandare se, no, intanto ecco, in cerca consiste su materie che è, non dobbiamo dedicare all'art i giacarini, no, dal settore turistico, dal Zanun, ma anche dall'art e dal territorio.
Sì, allora è una classe. Buongiorno a tutti, intanto un caro saluto, grazie per esserci, per averci invitato in questo contesto. E, sì, arte e territorio è una declinazione della storia dell'arte che ovviamente da parte del Ministero è stata decisa per l'indirizzo del turismo, perché noi dobbiamo lavorare sia sull'aspetto storico-artistico, ma possibilmente ancorarlo al territorio in cui viviamo. Turismo vuol dire comunicare, no, con l'utenza, con i visitatori, con le persone interessate a conoscere le nostre bellezze, quindi è opportuno parlare di arte e territorio. E per cui ci muoviamo conoscendo i primi passi della storia dell'arte e dalle origini fino all'arte contemporanea, ma sempre guardando al territorio che ci circonda, i contesti, i siti UNESCO, quello che offre in particolare la nostra regione, perché con i ragazzi possiamo esplorare più facilmente quello che ci circonda.
Chi sarà un lavoro interessante, ma c'è che masse di spesso, no? Chi nuove generazioni sono un po' spaesati, si spieta al contesto, no? In dove la vive, in cala, chi si richiede, che dunque un lavoro prezioso e aiuta a poter scuviergeli.
Certo, quindi cresciamo insieme, perché alle volte, come è stato anche per il cimitero, la scoperta è stata un po' per tutti, per i ragazzi ma anche per i colleghi. E quindi
Il cimitero avviene un po' rimovuto per chi cal rappresenta, no? Di cui si è partita questa idea?
Allora, l'idea è partita dai condizionamenti che ci ha posto anche il Covid, per cui visitare dei luoghi ed essere anche in regola con il Super Green Pass, con le mascherine, con le vaccinazioni era un po' difficile. Però abbiamo pensato, abbiamo un gioiello a due passi dalla nostra scuola, l'istituto appunto Zanon, che è poco conosciuto, forse possiamo iniziare a lavorare con in questo ambito, e avevamo appunto già accennato anche alla dottoressa Granzini su questo interesse, per lavorare anche sull'arte contemporanea che abbraccia perfettamente il programma delle classi quinte.
Quindi l'idea è partita di ieri.
È partita sì da me, però l'ho condivisa subito con la dottoressa Granzini, che mi ha detto è molto interessante, dovresti coinvolgere anche la professoressa Bucco, e quindi è stata abbastanza lungimirante anche per indicare.
Sì, ma è chi si giovani, chi si giovani, si mutano, reagiscono sì, di primo acchito.
Ma i ragazzi li ho preparati quando abbiamo iniziato a parlare del Canova, perché appunto abbiamo a che fare con un architetto che è stato anche ha avuto anche degli anni di praticantato presso gli studi di Antonio Canova, almeno da quello che raccontano i documenti, e quindi li ho preparati. Certamente all'inizio erano un po' perplessi, perché alcuni di loro tra l'altro lo frequentano, ma perché vanno a trovare dei parenti che sono morti, quindi c'è stato un po' di... però l'abbiamo costruito in modo con i passi giusti, perché c'è stato prima un incontro, una conferenza tenuta appunto dalla professoressa Bucco, abbiamo fatto l'uscita in cimitero con tanto di radio guida, quindi per non disturbare l'utenza, quindi con gli auricolari l'abbiamo visitato, dopodiché i ragazzi si sono scelti il monumento che volevano valorizzare, quello che li ha interessato di più, che ha sollecitato la loro curiosità, grazie ai racconti di Gabriella, anche alle volte aneddotici che entrano anche nella faccenda umana delle persone, non solo storia dell'arte, quindi ma storia della nostra città.
Beh, subito a ieri anche al professor Roncadino, uso mandarin di Contaus, anche il progetto in cerca consiste, che non ha delle valenze così storiche, ma anche no, al ven attualizzato attraverso le nuove tecnologie di comunicazione. Prima però domandare se la professore Bucco di aiutarci a capire il valore di questi patrimoni monumentali, questi monumenti culturali, no? Di un cimitero che è stato fatto all'inizio dal Vocento, di un architetto importante anche.
Sì, diciamo che solo in Italia c'è una certa prevenzione verso i cimiteri, perché poi in tutta Europa i cimiteri sono indicati come delle mete turistiche, e questo probabilmente per una diversa concezione monumentale. E il cimitero di Udine, insieme con Anna Frangipane, che insegna alla facoltà di ingegneria, noi l'abbiamo portato già dal 2005 in un convegno a Modena, ed è risultato essere uno dei primi cimiteri monumentali, fondato addirittura nel 1817 dall'architetto ingegnere Valentino Presani, che era udinese e lavorava per il municipio di Udine. Quindi è uno dei primi cimiteri monumentali che recepisce la legislazione napoleonica, fatta propria anche dal dominio asburgico. E la sua costruzione comincia dalla chiesa di San Vito, dove venivano seppelliti i morti negli ospedali di Udine. Quindi il Presani fa tutta una serie, fa una pubblicazione che è ancora consultabile nella biblioteca, la necropoli udinese inventata e descritta per Valentino Presani, e si comincia a costruire la chiesa. Poi si costruisce un quadrilatero monumentale in cui già il comune prevede di costruire a pezzi, perché ci sono sempre difficoltà finanziarie, e quindi dalla chiesa, in cui lavora anche lo scultore Minisini, ci si allarga con un'esedra curvilinea, e poi il quadrato viene chiuso, e coloro che vogliono una tomba di famiglia fanno eseguire a loro spese le tombe monumentali, quindi riempiendo un arco dopo l'altro. Ci vuole circa un secolo prima che il cimitero venga compiuto, nel 1905. poi il perimetro storico viene riempito con le tombe di famiglia, però questo viene fatto solo nella prima metà del Novecento, ma già nel 1870, quando il Presani è già morto, si decide di ampliare la parte nord-orientale con, per esempio, il cimitero ebraico, che è tuttora visitabile e dove c'è anche la tomba vuota del sindaco di Udine, Elio Murpurgo, che morì mentre era deportato verso i campi di concentramento. E poi gradualmente questo cimitero si impone nella sua monumentalità anche dietro la chiesa, e quindi vengono costruite, per esempio, tre importanti tombe dall'architetto Raimondo Daronco, a cui sarà dedicata una mostra, e quindi sarebbe interessante anche andare a vedere questi preziosi manufatti che lui realizza. Il cimitero di Udine è in pratica un museo di scultura a cielo aperto. Si va dalle tombe neoclassiche intorno al 1820, si prosegue con tutti gli scultori del verismo, quindi con una serie di ritratti molto veristici, si passa poi al Liberty, ed è anche uno dei pochissimi cimiteri dipinti, perché molte volte le volte delle gallerie sono dipinte dagli artigiani dell'epoca. Poi ci sono fotografie, e quindi ci sono tutti i ferri battuti di Caligaris, c'è anche la tomba di Caligaris, e diciamo che qui c'è una prima criticità, perché nel cimitero stanno avvenendo molti furti. Per esempio, sono state rubate statue di Mirko Basaldella, di Max Piccini. Recentemente ci siamo accorti che cominciano a sparire anche le fotografie. Ci sono state delle manomissioni dei manufatti in ferro battuto, quindi una ragione in più per farlo conoscere alla cittadinanza, che potrà vedere dall'app e dal proprio smartphone ciò che viene contenuto e diventare custode quindi di questi beni culturali, che mi sembra poco sorvegliati e degni di una maggiore proprio cura da parte dei cittadini. È l'unica speranza.
E dunque nella valorizzazione di queste patrimoni cade anche in forzite, anche a rischio, come che non so appena dite, no, al consiste profite in tune possibilità di doprare nuove tecnologie, se si chiacare di una web app interattive, no, pari me che sono da vecchia generazione hai ne robe un po' strane. Allora domandare al professor Luca Roncadin se può spiegare un po' che, no, cerca le state realizzare di chi sponde vista.
Ecco, buongiorno, intanto vi ringrazio infinitamente per averci invitato, perché è molto importante che si faccia sapere cosa si fa nelle scuole dei nostri, che frequentano i nostri ragazzi, no? È importantissimo far capire che non si studia solamente, ma si cerca di realizzare azioni concrete a supporto proprio alla valorizzazione del nostro territorio. E invito anche tutti gli ascoltatori a iniziare a entrare nei siti delle scuole per vedere cosa si fa in concreto. E in questo noi ovviamente tifiamo per lo Zanon di Udine, che è un sito nutrito e che è itzanon.edu.it, dove noi pubblichiamo tutto ciò che succede nella nostra scuola e tutto quello che fanno i ragazzi, tra cui queste app che noi quest'anno abbiamo sviluppato. Ne abbiamo sviluppate tre in realtà, su tre fronti diversi, sempre votate alla valorizzazione del nostro territorio. E io mi occupo di digitale, di fornire ai nostri ragazzi quelle competenze concrete proprio per trasformare tutto ciò che imparano dai miei colleghi in un qualcosa che contribuisca realmente a dare un valore aggiunto alle risorse e al patrimonio del nostro territorio. Competenze utili anche per il mondo del lavoro o per l'università, in qualche modo spendibili realmente. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'app che potenza, che dà potenza ad una visita reale, quindi da qualsiasi parte del mondo attraverso internet ci si può collegare attraverso il QR code che è posto agli ingressi del cimitero attraverso delle targhe, quindi col nostro smartphone si inquadra un QR code e si accede all'app, oppure attraverso un indirizzo web che è appcimitero.itizzanon.it e si esplora cosa? Si esplora una visita virtuale all'interno del cimitero per poter approfondire i vari aspetti culturali, storici, artistici dei monumenti, no? Essendo un cimitero monumentale, dei monumenti posti all'interno di questo sito.
Professore Chinellato, beh, è chiaro che non si può mettere dentro tut, no? Dovin fa una selezione, c'è criteri sveso adottato.
Allora, abbiamo selezionato 44 monumenti per 42 allievi, quindi qualcuno ha lavorato un po' di più, il doppio. E siamo partiti dall'interesse dei ragazzi e per poi anche suggerire noi altre tombe, anche che magari non avevamo riusciti a visitare nelle tre ore comunque spese all'interno del cimitero, e quindi le abbiamo un po' distribuite tra il 500, il 600, il 700 fino al contemporaneo. Cioè abbiamo cercato di selezionare dei monumenti che parlassero della storia della città, ma anche della storia dell'arte. E in questo riprendo quanto ha detto Gabriella Bucco, perché rispetto ai portali europei noi non ci soffermiamo solo sulle tombe dei defunti, come fanno i portali europei quando voglio vedere la tomba di Munch oppure Ibsen oppure Flaubert. Noi abbiamo lavorato anche valorizzando spesso l'artista che ha realizzato la tomba, magari della famiglia Bassi, che non è proprio tanto conosciuta, ma porta con sé dei nomi, oppure appunto fino ad arrivare ad Arrigo Pozzo, ecco.
Sì, sì, sì. Il professor Roncadino sa dite che vi fa tre proiezioni, no? E che chi da cimiteri ha le un dai tre. Sì. Ecco, quali sono che altri?
Allora, sono tre progetti, perché il grande contenitore è Arte Web in Tour, che vuol dire arte portata anche nella multimedialità in tour, perché è all'interno dell'indirizzo turistico, ma che consente anche di viaggiare a chi insomma utilizza i prodotti. Quindi abbiamo collaborato anche quest'anno con il Museo del Duomo e quindi per la valorizzazione degli affreschi gotici di Vitale da Bologna, creando una app però a portata di bambini in collaborazione con la scuola di Remanzacco, la scuola elementare di Remanzacco, e ovviamente con la dottoressa Bertone. Quindi qua la consulenza scientifica, la supervisione scientifica è comunque sempre affidata a degli esperti. Io sono un po' la mediatrice, la regista che coordina. E poi abbiamo lavorato perché appunto alla fine dello scorso anno scolastico è venuta la dottoressa Perusini e ci ha chiesto una collaborazione proprio esplicita con le dimore storiche e con l'associazione delle dimore storiche della regione, e quindi abbiamo lavorato su Villa Pace di Tappogliano, e anche questa app è stata presentata il 22 maggio in occasione della giornata nazionale delle dimore storiche, e con un altro gruppo, una classe quarta e anche un'altra classe che si è interessata più su degli aspetti filmici, abbiamo creato appunto uno strumento per poter visitare un'ala di questa villa che è complessa, però visitare già un'ala alla Torre Sud, che poi ha degli argomenti legati al viaggio, ai viaggi di Cook, ha delle tematiche anche un po' scottanti per l'epoca, testi che erano stati anche messi all'indice. Quindi parliamo di illuminismo, di committenza illuminata, e quindi diamo la possibilità di viaggiare in un'ala della villa per poter poi andare a curiosare anche tutto il resto e possibilmente visitare anche le altre dimore storiche che abbiamo in regione, sulla quale c'è un grosso lavoro da fare.
Se possiamo solo ringraziare la maestra Francesca Di Leo, che è lei che con i suoi bimbi ha realizzato proprio i contenuti di questa app del Duomo sugli affreschi, perché li ha fatti raccontare delle storie, li ha fatti suonare degli strumenti, ha fatto un'analisi tra il colore e il suono, quindi un lavoro che vi invitiamo ad andare a scoprire proprio visitando il Museo del Duomo.
Sì, 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 è interessante, pace che si viotca, no? Viene realizzata a Tox anche, no? Un certo affresco, è un lavoro, mi sembra, prezioso. Professor Roncadin, in tal lab naturalmente propone test e immagini per poter esplorare in chi scassi i cimiteri.
Sì, siccome la zona era decisamente vasta, no? La zona da valorizzare era ampia, anche il cimitero, se voi andate a visitarlo, è veramente grande da visitare. Quindi siamo partiti dall'alto, indicando poi con dei punti, diciamo, caldi, no? Dei punti sensibili sulle immagini, uno clicca sul punto della zona e apre una scheda che presenta tutta l'analisi fatta in classe dai ragazzi, con i riferimenti storici, culturali, eccetera. E è un prodotto modulare, quindi è espandibile in futuro. Se veniamo supportati anche come scuola dalla città, dalle istituzioni, si può creare in più lingue, si possono esplorare i percorsi esterni, quindi, no, gli autori che da dentro il cimitero poi hanno dei riferimenti in città, si possono esplorare tantissime cose, c'è tanto lavoro da fare, però vediamo che inizia ad essere apprezzata. Abbiamo visto anche degli accessi dall'America.
Ah.
Quindi sì, io tengo un po' digitalmente il controllo, no? Quindi,
bene.
Sì, viene apprezzato anche all'estero. Bene. Siamo molto soddisfatti. Ecco.
Interessante. Stinland Viers, Viers la finale. Allora, professore Bucco, dal progetto come che non si è stato contato fin qui, si capisce che i cimiteri, no, in senso generale, hanno intanto le valenze etiche, diciamo, esistenziali, sono le as, no, alla nostra vita, alla nostra rapporto con la morte, però sono anche patrimoni culturali che si prestano, no, a proprietà, a una fruizione, come che al dimostra chi sproietta, no, in termini di turismo culturale, anche di Jarez, o di approfondimento culturale, di scoperte, no, personale che uno può fare. Di chi punto di vista esiste, no, esiste qualche rete importante, in particolare, no, un'associazione europea che ha pedenti proprio qualche centenario, no, di cimiteri, no, in Italia viene anche il Certosa di Bologna, dai bandis di Genova.
Sì, c'è Milano, Padova. Allora, ecco, noi vorremmo continuare, come dice il professor Roncadin, il professor Chenellato, anche il prossimo anno, magari partendo dal cimitero per arrivare alla città viva. Il mezzo informatico ci permette, ma la cosa più importante è che il comune di Udine ci supporti, e pensavamo all'assessorato alla cultura, perché il comune deve fare domanda per inserire il cimitero di San Vito nel portale europeo di questa European Cemeteries Route. È un sito informatico, quindi l'iscrizione viene fatta dal comune, e da tutta Europa si può entrare a vedere questi cimiteri. Il cimitero di San Vito avrà una particolarità rispetto a quelli europei, che sarà più aperto alla città, alle storie di oggi, alla storia dei personaggi sepolti, come ha già detto la Laura Chinellato, e questo vale per i cimiteri europei. Ma noi saremmo molto più aperti al territorio, e quindi questo inserimento potrebbe portare nuovi flussi turistici anche nella nostra città. Mm-hmm. Pensiamo a chi voglia visitare la mostra Sudaronco e poi voglia venire in cimitero a vedere i manufatti realizzati.
Ecco, allora, prima di salutarsi, professore Chinellato, l'amministrazione comunale è stata sensibilizzata, diciamo, o stimolata in qualche maniera per entrare anche in queste route, in queste percorsi, in queste strade dai cimiteri europei?
Allora, ne abbiamo parlato, ancora abbiamo anche dato delle proposte, perché la dottoressa Bucco ha anche in mano dei materiali già pronti, tradotti in inglese. Siamo in attesa di un riscontro concreto. Diciamo che il dialogo dialogo è andato in continuità con un progetto che avevamo fatto già lo scorso anno, Oltre la tela, lavorando sul Tiepolo con dei racconti e anche un booklet multimediale, insomma delle cose che possono poi piacere ai ragazzi, abbastanza fresche per rielaborare argomenti magari del passato. E quindi noi abbiamo trovato in realtà una grande disponibilità da parte appunto dell'assessore Cigolotti e anche della dottoressa Gransinic, con cui avevamo avviato questo nostro percorso. Per cui adesso dovremo, ecco, continuare, vediamo un po', perché gli interlocutori sono stati anche l'assessorato all'edilizia privata, che poi ci ha affidato al Dipartimento dei Servizi Cimiteriali, però probabilmente dovremo dialogare, in quanto parliamo di patrimonio e opere d'arte, piuttosto con l'assessorato alla cultura.
Sì, 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 beh, speriamo che il Comune di Udine, ecco, si attivi il più presto possibile, proprio anche cogliere, si dice, perché ha passato queste opportunità. Grazie di ce che non svei scontati, vi capite che il lavoro, no? Che è un bellissimo lavoro, continuerà anche a molto ai prossimi mesi. Allora io già pronto alla prossima trasmissione di chi ha qualche mese. Nostro augurino, buon lavoro e una buona estate.
Benissimo, grazie a tutti.
Grazie alla professore Laura Chinellato, Gabriella Bucco e al professor Luca Roncadin, che sono stati in studio con noi. Come i passi la linea alla regia e di chi ha un par di minuti invece us presenti una mostra che è dedicata ai camps di concentramento in Friuli.
Gialle Copasse, seconda parte.
E come us presentin una mostra che sta là in via della conclusione, perché l'evento conclusivo viene fatto subito dopo di misdì alle 4 in tal palazzo di Topo Wasserman a Udine, che è il palazzo che si chiama in via Glemone. In dula che di un bel po' di timpinca è stata disponibile, è stata rinduta disponibile per il pubblico una mostra che è intitolata Qui si parla italiano, qui si saluta romanamente. È organizzata dalla Università del Friuli e è dedicata a tre dai camps di concentramento fascisti che assumono la linea italiana dei camps di concentramento che a partire dai inizi del 900 sono stati calcolati in circa in passi 250. Diversi di chi proprio le asse al fascismo fra Italia e che era la Jugoslavia. Intanto si chiacchiera di due specifici chiams, che è il di Gonars e che è il di Visc, che teneva in dentro miliardi di persone. Si chiacchiera di internamente civile, di oppositori politici che avevano impattato chi proprio dalla banda dalla Jugoslavia, in particolare dalla provincia italiana di Lubiana, così si chiamava, queste idee di una provincia italiana di Lubiana non si riclama al che sta succedendo in una forma di una guerra che sa vi in troppo drammatiche cai. Allora un dei curadores o mio dai curadores è Elisa Coppetti, docente a contratto di lingue serbe e croate in tala Università del Friuli, e non la vi in collegamento telefonico.
Buon dì.
Sì.
Eccomi qua, buon dì.
Buon dì. Allora, beh, intanto una curiosità, ti vedo che io insegno lingue, no? Serbe e croate, serba e croata. Che son due lingue differenti o simili o compagni?
buone domande, che se non si fa sempre gli essere studenti con che sta che ha studiato. Allora, noi rispondiamo così. Si tratta di due varianti a stesso standard, all'udire che è un standard unico che poi si declina in diverse varianti, no? Una occidentale che sarebbe croate e una orientale che sarebbe serbe. E quindi non c'è fasino, studi un standard e poi ci rendi capire quali che sono le differenze tra una variante che altre. Mm-hmm. Perché poi gli studenti sono stati in grado di di destreggiarsi in tune, in tun puesto oppure in chelatri. Si tratta principalmente di una divisione politica, no? E di una decisione politica poi. Come cale normale ogni
chi sta succeduto a partire dalla guerra dai sì. Inizi dagli anni 90 sì, dal secolo sì, passato
sì. La lingua è sempre un fattore identitario, no? Un evore forte e soprattutto in Croazia 30 anni fa hanno fatto tutta un'operazione politica identitaria forte tal rindil il croato una lingua indipendente, no? Così come il Stato. No, dal nostro punto di vista vin deciso di mantenere studi di entrambi le varianti, quindi sia dal croato che dal serb, anche perché tanti dai nostri studenti sono interessati al studio di tutte le aree ex jugoslave e balcaniche, no? Mm-hmm. E quindi ecco che è un approccio un po' più vierte e manco settoriale.
Ma in c'è percentuale sono compagni o differenti chi si dos lenghis?
Ma dunque noi facciamo sempre un esempio per chi che sono i miei studenti che ti accari per Furlan che hanno idee di c'è caludive un standard comune e poi varianti, no? E sono lenghis che si differenziano in maniera minima dal punto di vista della sintassi, ad esempio, e in maniera un po' più accentuata per quanto riguarda i sostantivi, quindi gli peraulis che si doprin. Però un parlante, un calchiacare croato, un zagabres, capisce benissimo un calchiacare il ser di Belgrado, no?
Sì.
Si capisce veramente bene. Poi sul scritto allora bisogna stare attenti un po' a quelli che sono gli peraulis più croati e sono gli peraulis più serbi. Ma poi quando uno arriva in Bosnia si fa su grandi sclizzot e al capisce che effettivamente il standard alle e le varianti ideale tantissimo, ma ecco, l'importante alle capisci.
Sì, sì. Professore Copetti, allora come vieni a queste mostre anche all'incontro conclusivo di voi che accurati insieme con Natka Badurina? Questo è un progetto che è un progetto europeo sull'incontro dalle memorie.
Sì, è un progetto europeo che è partito già dal 20. Il nostro leading partner, no? Cioè, che si dice, la ONG Documenta di Zagabria, che è un'organizzazione no governativa che si occupa proprio di conservazione delle memorie e di confronto con ciò che è la nostra memoria dal passato storico recente, soprattutto dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale. In tutte le aree, chiamiamole così, adriatiche. Il progetto ha avuto 7 partner, unico partner e è l'Università di Udine, la mia collega referente Natka Badurina e sono Ains che si occupa di memorie e di conservazione delle memorie da internata ai camps fascisti. Sono ridotte di queste aree nieste furlane e quindi dai camps di Visco e di Gonars e dal camp di Arbe. Sull'isola di Rab, appunto, Arbe Parpartalian, e di tutti i sottochiamp, no? Perché andare veramente un miar. E che sparce? Perché che le memories delle persone che sono finiti serradis in questi chiamp di concentramento e sono straordinari, no? E invece il processo di oblio alle perenne, alle partite subite, no? Subite si accirubino, fa sapere che stava succedendo in case camp, che stiamo subito dopo la guerra, le persone stesse che sono stati internati si hanno voluto non chiacchierare se che era succeduto perché è stato un trauma devastante, no? Mm-hmm. Si pensi in che la maggior parte degli internati a Arbe, poi a Gonars, a Visco, erano persone che sono stati deportati dalle loro casi, ma femmini e soprattutto frus, che non avevano fatto nulla perché erano in Prus, ce l'avevano di fatto e che sono stati internati in condizioni veramente precarie di vite, che si è venuto molto di ascoltarlo in prime persone qualche settimana fa abbiamo organizzato questo convegno e l'evento finale dal progetto europeo, invitando tutti i partner e tutti i partecipanti, no? Soprattutto giovani, soprattutto in che si occupa di insegnamento di storie e di tramando di memorie ai giovani. E vi invito due ospiti, due ex internati, una è Slavko Malnar, che fumò alla Passe 80 anni, è stata internata a Rab con cadavere 5, per dare un'idea, insomma. E l'altra ospite era Maria Schimitz, che è stata internata con suo marito che aveva 3 mesi, quindi immaginaisi, no?
Sì,
allora,
sì.
Maria non ha dai riguardi sia di cercare il fiamme di internamento, di Gonar, e ha però e ha sul suo quarto e guarda tutte le tracce, dice che lei il denutrimento di un fruttin, no? Di una fruttine che è yes di un campo di internamento che ha 2 anni e non sa chi muoia minà perché il quarto non l'è usata, muovisi e non ha la forza per farlo, no?
Sì, sì. Ecco, per che riguarda il campo di concentramento di Gonar, no, lei anche di dire che è stato costruito per poter chiappa dentro 3.000 pertini, 3.000 persone, e invece era il doppio, no? Un 6.000 conduce che ha comportato chi sore affollamento, no? In termini di malattie e anche di tagli muars.
Sì, sì, sì. No dome, la roba che resta poi impressa, no? Le memorie delle persone che poi venivano a via di queste mostre. E sono le informazioni che non no sappiamo e che non sentiamo di nessuna bande, no? E a partire dal camp di Rab, là che i militari italiani non avevano un metodo efferas come che i dai nazisti, però semplicemente la stavano là in muri di fame, no? E il camp di Rab, il primo camp di Rab, non era altro che un accampamento di tendis sulla spiaggia, per cui quando il mare arrivava alto, no, con la marea alta, si portava via i tendi e i frutti e via, e così. Cioè, capiso, è una roba agghiacciante, e la roba è poi agghiacciante, è che si tinta, no, neanche a domandarsi, no, in che condizioni si vive, si sente. A Gonars, non sa diceva proprio Slavko Malnar, no? A Gonars la roba era già miglior, la situazione era tan miglior, per cui internati di Rab che venivano deportati a Gonars erano contenti finalmente di avere un pezzo sul chiaf, perché avevano manco una baracca dove sta, però la roba di mangiare semplici pochi, di malattie stanti. E per cui si moriva di fame e di malattie, no? E un evore rapidamente. Insomma, son storie stesse che si sentono, che si ascoltano, in quelle testimonianze video, i vini in mostra, veramente quattro schermi, e le persone se puoi mettersi le cuffie per ascoltare direttamente le testimonianze con sottotitoli in italiano. Se fasi venire sgrisui, ma è importante conoscere queste storie e ascoltare i sopravvissuti fin tanto che sono vivi, perché la memoria non si aiuta anche a ragionare in maniera più lucide su ciò che sta succedendo con noi, no? Non sai, sui camps che sono lungo la rotta balcanica, ad esempio, io se faccio un esempio di eventi che sono a poche centinaia di chilometri di Udin.
Sì, sì. Ecco, professore Coppetti, in queste mostre, quanti c'è a spiese, veso privilegiato, pur ci di evidenzia, di dare più importanza?
Allora, sono ridotto, come ti dicevi, a testimonianze dirette
di chi sono stati internati, sì.
Esatto, anche eri in Prus e che hanno anche mo la memoria clara di ciò che è succeduto e che questa esperienza ora ha devastato il resto delle vite, ovviamente. E sono testimonianze fotografiche dai camp, veramente dai materiali inediti che di questi bandi si viodin rarissimamente disarresti quasi mai. E poi la mostra ha anche una sezione dedicata ai lavori che i partecipanti al progetto europeo hanno fatto state visits che, nonostante la pandemia, i vin arrivata fa ai vari campi di concentramento e a cercarresse. Allora, non di bande italiane, visto che ieri in confinanza, con i confini serrati, non si è potuto dire, i vin visitati Visco, Gonars e la Risiere di Trieste. Ma i partecipanti al progetto che collaborano col centro di memoria di Dachau e hanno visitato ad esempio c'è carreste dal camp di concentramento di Dachau e delle strutture accessori, no? Che ovviamente sono stati o abbattuti oppure riciclati in altri per altri scopos, no? Tal dopoguerra. O il centro memoriale di Jasenovac in Croazia ha promuovuto le visite al monumento a Jasenovac e a che sono i resti dai campi di Slana e di Campor. A Belgrado hanno fatto il stesso, sono stati avviati circa il resto di un campo di internamento soprattutto per Rom e Sinti per periferia di Belgrado, là che cumò all'è un supermercato. Capito? Hanno fatto tutta una serie di lavori di tipo fotografic, di tipo anche fumettistic, perché l'intento dal progetto è anche quello di coinvolgere le nuove generazioni con dai media che loro sono qui in grado di o più facilmente in grado di doprà e di utilizzare in maniera artistica, no? E per cui la fotografia e anche il fumetto. Per il fumetto vi invito come mentore Zograf, che è un famosissimo fumettista di Serp, di Pancevo, tra l'altro, che è stato più volte ospite anche in Friul, per cui in Friul con Giosinha von de Ben, ecco. E lui ad esempio l'ha guidato un gruppo di partecipants, spiegando qual è il tipo di lavoro che fa lui, no? Di raccolte di sfons, raccolte dai materiali storici e poi di utilizzi sul media fumettistico. No? È stato interessante perché vi invito partecipanti di tutta Italia, non come chi del nostro region e non come students UniUD, e poi che queste persone si trovano interessanti in contatto, no? All'interno di una rete di entusiasmo e di ricercatore. Sì.
Professor Copetti, complimenti per questo lavoro importante che vi avete fatto attraverso queste mostre che arriva voi all'evento conclusivo, come chi dicevi. Il titolo della mostra è Qui si parla italiano, qui si saluta romanamente. Mi è venuto al chiaro che quando facevi la resistenza linguistica per Fulan in consiglio regionale Tajans 90, il presidente dal consiglio mi bloccava di sin qui si parla italiano.
Certamente.
E invece qui si saluta romanamente, magari così no, qualche dun chi ste robe alla chiappe sul serio anche a mo. E magari così no le succeduto anche che altre di chi in Friul. Grazie e buon lavoro. Tanti auguri.
Grazie a voi.
Grazie, Mandi. Grazie alla professora Elisa Copetti e grazie agli insegnanti che mi hanno avuto in studio con noi, Laura Chinellato, Gabriella Bucco e Luca Roncadì. Cugliale Copasse si ringa appuntamento domani sempre alla stessa ora. Mandi a tutti.
Ove ascoltate Gial e Copasse, una trasmissione di Radio Spazio, parcure di Federico Dei Rossi.